facci crescere e comprendere, abbiamo cantato. Io aggiungerei, insegnaci pure ad applicare quello che noi conosciamo di te nella nostra vita. Buongiorno. Siamo in un periodo di regali e penso che ve ne siete accorti che la gente corre a destra e a sinistra, i centri commerciali sono pieni e siamo tutti lì a pensare quale regalo fare per i nostri cari, un regalo utile, un regalo bello, un regalo che non costi troppo pure, perché insomma con questo periodo. Certamente leggendo la Bibbia però a me mi è venuto da capire che c'è un regalo che possiamo farci uno con l'altro, un regalo che poi a noi costa soltanto un grande interessamento verso l'oggetto del nostro dono, insomma verso la persona a cui vogliamo regalarlo, e poi soprattutto la buona parola rivolta a colui che ama donare, una buona parola a colui che ama donare. Forse vi starete chiedendo che cosa sto dicendo, insomma. Vabbè, fra poco lo vedrete e vorrei parlare di questo regalo che è un regalo di luce, un'illuminazione che il Signore vuole fare. E vedo che Marco già te, ma non è quella tipo di luce là. Beh, eri pronto. Vogliamo aprire la Bibbia nella lettera agli Efesini e leggerò per voi dal capitolo 1 i versetti da 15 a 23. Sicuramente qualcuno l'avrà imparato a memoria, perché l'avevo chiesto, ma comunque io l'ho imparato a memoria, però lo leggo per evitare. L'Apostolo Paolo scrive così: «Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazia per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza siete stati chiamati. Qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva fra i santi, e qual è verso noi che crediamo l'immensità della sua potenza». E questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza e signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa gli ha posto sotto i piedi e lo ha dato come capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Fino a qua la lettura. E nei versetti precedenti, dal versetto 3 al versetto 14, Paolo presenta il piano eterno di Dio. Prima della fondazione del mondo, Dio aveva fatto un piano che porterà a termine quando i tempi saranno compiuti. Lui lo realizzerà pienamente. È scritto così. E qual è questo piano? Al versetto 10 noi leggiamo che esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. E sapete, noi saremo insieme a Lui. La parola dice che noi saremo con Lui per essere all'ode della sua gloria. Meraviglioso. È proprio meraviglioso il piano che Dio ha preparato per quelli che hanno creduto in Cristo. Davanti a questa rivelazione, appunto quello che è scritto prima, da 3 a 14, Paolo apre il cuore alla preghiera per loro, affinché conoscano profondamente Dio e Cristo, che è l'artefice di questo piano. Come abbiamo letto, inizia la preghiera al versetto 15 con la parola «perciò». E questa parola significa che quello che dirà è strettamente legato, è una conseguenza di quello che ha detto prima. Infatti, e faccio una parafrasi adesso, infatti al motivo del fatto che voi amate Cristo, E voi amate tutti quelli che amano Cristo, e non solo quelli del vostro gruppo, della vostra comunità, ma proprio tutti i credenti, allora io non posso far altro che pregare per voi, dice l'Apostolo Paolo. Voglio chiedere a Dio che vi faccia un altro dono, un dono meraviglioso, un dono utile, un dono pratico per la nostra vita spirituale. Che poi vivere bene spiritualmente è utile, perché a volte, anche quando noi stiamo vivendo difficoltà materiali, fisiche, se siamo bene con il Signore, noi riusciamo a sopportarle, a vivere, anzi addirittura a essere anche gioiosi. Ci chiediamo a volte che cosa possiamo pregare, che cosa possiamo chiedere per un fratello, per una sorella, per una chiesa. E qui Paolo ci dà un chiaro esempio. Che cosa chiede in sostanza Paolo? Paolo chiede che i fratelli e le sorelle possano conoscere di più Cristo, ma non una conoscenza accademica, teorica, una conoscenza astratta, improduttiva, ma conoscere Cristo, il vivente, in modo concreto, tangibile, che questa conoscenza porti frutto nella loro vita, perché più conosceranno Cristo e più lo vivranno, dice l'Apostolo, più saranno simili a Lui. Infatti ricorderete che questo concetto lo ripete ancora in 2 Corinzi, capitolo 3, versetto 18, dove dice che tutti noi, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. E allora Paolo, usando il dono che Dio gli ha dato dell'intercessione per la Chiesa, chiede al Padre della gloria che loro possano avere questo dono meraviglioso. E qual è questo dono meraviglioso? Lo spirito di sapienza e di rivelazione. E che cos'è lo spirito di sapienza e di rivelazione? Beh, non è lo Spirito Santo. Loro sono già credenti e lo Spirito Santo ce l'hanno nel cuore. L'hanno ricevuto, come appunto è scritto, come un sigillo, come è scritto nei versetti precedenti. E non chiedevano neanche una porzione maggiore di Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo, cari, è una persona. E non è che è spezzettata e ci viene data un pezzetto per volta. È la terza persona della Trinità, è il Consolatore, è un altro Consolatore, diceva Gesù ai suoi discepoli prima di lasciarli. Era un altro come lui. Quindi che cosa sta chiedendo l'Apostolo al Signore, a Dio? Che cos'è questo spirito di rivelazione, questo spirito di sapienza? Attenzione, dice prima sapienza. Questo spirito di sapienza e di rivelazione. Beh, lui sta chiedendo in sostanza che abbiano la capacità, la disposizione mentale, emotiva, di conoscere e adattare alla propria vita, alle proprie situazioni di vita, quello che già avevano ricevuto. Prima di approfondire, permettetemi una parentesi, prima di approfondire, siccome questa è una preghiera di intercessione, vorrei dire che l'intercessione è un dono e una responsabilità che Dio dà ai suoi figli. Il profeta Samuele, ricorderete in 1 Samuele capitolo 12 versetto 23, considerava la preghiera in favore del popolo di Israele come una parte necessaria del suo ministero. Quanto a me, dice, io non sia mai che io pecchi contro l'Eterno smettendo di pregare per voi. E ancora, nel Nuovo Testamento, in Giacomo, capitolo 5, versetto 16, siamo chiamati a pregare gli uni per gli altri. Paolo spesso esortava il popolo di Dio a pregare per lui e per i suoi collaboratori. E poi, come abbiamo letto nel versetto 16, lui pregava fedelmente per i credenti. E noi? Noi dobbiamo pregare solo alle persone che conosciamo, le persone per cui è facile pregare? No, Paolo dice che noi dobbiamo pregare per tutti. In Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 1, dice che noi dobbiamo pregare, alzare preghiere, supplicazioni, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Gesù ce l'ha dato l'esempio in questo, con la parola e con la pratica. Abbiamo studiato molto bella la preghiera sacerdotale di Gesù, dove in Giovanni capitolo 17 Gesù prega per i suoi discepoli e per tutti i credenti. Ma poi Gesù in Matteo 5,44 ci insegna di pregare anche per chi ci perseguita. Nel messaggio di Gesù c'è in pratica, in sostanza, l'ordine di amare e sostenere con la preghiera tutti quanti, anche le persone che sono difficili da amare, pregare per benedire perfino i nostri nemici. E Gesù l'ha fatto sulla croce. Vi ricorderete Luca 23,34, Gesù sulla croce prega per i suoi carnefici, per coloro che lo stavano ingiuriando, che lo stavano uccidendo, dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi pregare per gli altri, la preghiera di intercessione, non pregare, scusate, per gli altri, non esercitare la preghiera di intercessione, è una grave mancanza davanti a Dio. Significa non rispettare il suo comandamento di amare gli altri. Ci sono dei vantaggi quando noi ci mettiamo a pregare per i nostri fratelli. È un combattimento. Mia moglie mi dice sempre che quando si mette a pregare, anche se la mattina si sveglia ed è piena di energia, però appena comincia a pregare, dopo un po' gli prende una stanchezza incredibile. Sapete, il nemico delle anime nostre, il nemico di Dio, non vuole che preghiamo. Non vuole che preghiamo, non vuole che preghiamo l'uno per l'altro. E noi dobbiamo combattere. Paolo dice di Epafra che combatteva per i colossesi in preghiera, per loro combatteva. Non è facile pregare, ma Dio ci promette grandi benedizioni e soprattutto la sua forza. Ho detto che ci sono dei benefici e il primo appunto è che faremo piacere a Dio, gli ubbidiremo, è la sua volontà. Il secondo, che ci edificherà personalmente nell'amore. Ed ancora, pregare per gli altri ci aiuta a sviluppare e a mantenere la comunione con la Chiesa. Quando noi siamo sinceramente preoccupati per gli altri e li portiamo davanti al trono della grazia, questo ci unisce di più l'uno con l'altro. Il passo che stiamo meditando ci illustra appunto una parte della vita di preghiera dell'Apostolo, l'intercessione di Paolo. In primo luogo la sua preghiera era costante. Al versetto 16 dice: non smetto mai, non smetto mai. La sua mente era coinvolta e rivolta completamente verso il Signore. E credo che quando fosse impegnato in altre attività, il contatto con Dio non era mai interrotto. Dio era presente nella sua vita. Inoltre la sua preghiera era grata. Non smetto mai di pregare, non smetto mai di rendere grazia. Questo atteggiamento mentale non solo piace a Dio, ringraziare continuamente nella preghiera, ma fa bene anche a noi. Perché quando noi ringraziamo ci lamentiamo di meno. È impossibile ringraziare e lamentarsi insieme se siamo impegnati nel ringraziamento. E così anche le cose, le persone fastidiose, quelle che ci piacciono un po' meno, riusciremo ad avvicinarle, ad affrontarle in maniera più giusta. Inoltre la preghiera non solo era costante e grata, ma era anche una preghiera altruistica. Infatti lui dice: non smetto mai di pregare per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. E allora noi ci chiediamo spesso come possiamo pregare per i nostri fratelli, soprattutto per quelle persone che conosciamo poco, per un'altra chiesa. Beh, qui l'Apostolo ci fa vedere come. Egli pregava così: affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Il versetto 17. Paolo chiede a Dio che i credenti di Efeso possano ricevere il dono di illuminazione, cioè la comprensione, l'applicazione, la capacità di comprendere e di applicare quello che avevano ricevuto affinché potessero crescere ancora di più nella conoscenza di Dio e vivere pienamente la loro vita cristiana. La sapienza è la saggezza, la capacità di usare la materia che si tratta. Per esempio, il falegname sa trattare il legno, il pittore sa trattare i colori, ha sapienza, ha saggezza in questo. Giovanna, non mia moglie, quell'altra, è bravissima a cucire. Tu gli dici una cosa e lei la fa. È una cosa incredibile la sua sapienza nel cucire. E perché è messa questa richiesta di sapienza prima della richiesta di rivelazione? Ma perché è logico. Noi non possiamo, diciamo, maneggiare, applicare, agire sul Vangelo se non lo conosciamo. Il Vangelo deve essere parte integrante della nostra vita e così noi sapremo, avremo la saggezza di applicarlo alla nostra vita. La parola di Dio deve abitare abbondantemente nel nostro cuore. E poi parlo appunto di rivelazione. Questa parola rivelazione significa scoprire il velo. Lui sta chiedendo a Dio che loro possano scoprire il velo sui suoi pensieri, i pensieri più profondi di Dio, che possano conoscerli sempre di più, una conoscenza maggiore che Dio vuole comunicare a loro. Quindi Paolo stava chiedendo non solo il dono di farsi conoscere di più a Dio, ma anche il dono di rendere questi fratelli capaci di applicare queste cose rivelate alla vita di tutti i giorni. Questo dono di sapienza e di rivelazione viene dall'esperienza di vita in comunione con Dio. E questa esperienza di vita in comunione con Dio che trasforma il nostro cuore, che trasforma l'uomo, che fa crescere l'uomo interiore che è in noi. E allora la domanda che mi sono fatto mentre ragionavo su questi pensieri, ma io oggi ne ho bisogno di questo? Tu ne hai bisogno oggi di questo? Bene, qualcuno ha detto sì, qualcuno ci sta riflettendo. Beh, ancora il messaggio c'è un po', quindi rifletteteci se ci avete bisogno. Se ci avete bisogno e vi interessa, ascoltate quello che sto ancora per dire. Se sei credente, tu conosci lo scopo generale di Dio per la tua vita. Qual è lo scopo generale? Adesso mi rispondete, perché vedo che vi ho addormentato già. Che qual è lo scopo generale di Dio per la nostra vita? Tanto non c'è la scuola domenicale, mi sono informato prima. Allora dite, non vi vergognate, su. Come? Annunciare la parola di Dio. Bene, sì, è uno scopo. Dare gloria a Dio, bello, glorificate Dio, bello, questo era stato suggerito. Bene, sì, è giusto. Qual è lo scopo proprio generale di Dio per la nostra vita?
Essere discepolo.
Obbedire. Ringraziare, obbedire. Beh, ma sono tutte cose importanti.
Conoscerlo pienamente.
Ma meno male che ci abbiamo Jonathan. Ma perché me l'aveva detto prima a me, io per questo. Conoscerlo pienamente, lo scopo principale della nostra vita è conoscere Dio pienamente, però molte volte noi ci chiediamo, io ho sentito tanto, ma qual è la volontà di Dio in questo caso? Qual è la volontà di Dio in questa situazione? Qual è la volontà di Dio in questa faccenda? Dove devo andare a abitare? Quale ragazza mi devo sposare? Quanti figli devo avere? Vabbè, ma Dio che si interessa di queste cose? Oh, Dio si interessa di queste cose. Sapete? Si interessa di tutto Dio, anche di queste cose. E allora noi come facciamo a avere questa conoscenza? Beh, Paolo dice che loro, che noi possiamo avere questo spirito di sapienza e di rivelazione per conoscere Dio pienamente, per poter applicare la sua volontà alla nostra vita. Questo è quello che stava pregando Paolo per gli Efesini e che noi possiamo pregare l'uno per l'altro. Ma come si fa? E beh, qui ci stanno tre cose che lui dice. Noi abbiamo ricevuto queste cose, però a volte è come se non ce l'avessimo. E tante volte appare, ma ormai sempre di meno, perché appare sui giornali la notizia di qualche barbone, qualche persona che è vissuta nella miseria, nella povertà assoluta per tutta la vita, e poi vanno a casa sua e trovano che c'aveva nel materasso tutti i soldi, cose, gioielli, e lui viveva come se non ce le avesse queste cose. E io ho paura che molte volte anche noi cristiani viviamo così. Cioè Dio ci ha dato delle cose, delle benedizioni, che noi non mettiamo in pratica nella nostra vita, è come se non ce l'avessimo. Allora qual è prima? Lui vuole che noi capiamo qual è, facciamo nostra, qual è la speranza, la realtà della speranza in cui siamo stati chiamati in Cristo. Qui dice così: egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati. Questa è la prima. La seconda è l'aspettativa che noi abbiamo di una grandiosa, di una meravigliosa eredità in Cristo. E qui dice affinché sappiate qual è la speranza che, alla quale siete stati chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e poi la disponibilità che Dio ha di mettere in campo per noi la sua potenza. E qual è l'immensità della sua potenza verso noi che crediamo. L'obiettivo di Dio è illuminare nella la nostra vita. E beh, come abbiamo sentito, noi a un certo punto, se siamo qui e siamo credenti, spero tutti, un giorno siamo stati chiamati. La voce sua dolcissima, l'hai sentita? L'hai sentita al tuo cuore? Guarda, che quella voce la sentono anche i sordi, lì ci abbiamo una prova. La voce tua, sua dolcissima, che ti ha detto vieni, vieni, tua luce nelle tenebre io voglio essere. Ti ha dato una speranza, perché tu vivevi nelle tenebre e volevi uscire da queste tenebre. E lui ti ha detto vieni, io ti do luce. Bellissimo quel canto. E da quel dì trascorsero i giorni miei sereni. Mamma mia. Questa è la prima parte della speranza. Perché noi siamo stati salvati in speranza. Quindi nella salvezza c'è una parte di speranza. Quello che ho detto. Dio ci ha chiamato a una nuova vita, a una nuova realtà. Ma non è tutto qui, capite? Non è tutto qui. Non è poco, eh? Cioè, se noi viviamo con la consapevolezza che il Signore è la luce delle nostre tenebre, come il salmista nel Salmo 18 pregava e diceva che Dio è quello che illumina le mie tenebre. Che sono le mie tenebre? Purtroppo è il peccato che così facilmente ci avvolge. A volte ci rigadiamo e abbiamo bisogno di essere illuminati, di capire. Il Signore ci ha detto che Lui sarà con noi. Bellissimo, nel Salmo 119, versetto 15. La mia parola è una lampada al tuo piede, è una luce sul mio sentiero. E quindi il Signore ci ha dato questa speranza. Io non so quanti di noi l'hanno afferrata, quanti di noi che si chiamano cristiani vivono con questa consapevolezza. Questa è la prima cosa che ci fa comprendere che il Signore è dalla parte nostra, noi lo conosceremo sempre di più. Bisogna praticarlo il Signore per conoscerlo, bisogna vivere insieme a Lui e con Lui. Questa è la prima parte, ho detto, perché è scritto in Romani 8:24 che noi siamo stati salvati in speranza, or la speranza di ciò che si vede, e noi lo vediamo che la nostra vita è stata trasformata. Oh, lo vedete sì o no? Che la vostra vita è stata trasformata. Siete come quando non conoscevate il Signore o è cambiato qualche cosa? Dai, rispondetemi. Grazie. È cambiato, grazie a Dio, è cambiato qualche cosa. E questa è la parte che vediamo, però qui Paolo dice che noi siamo salvati in speranza e ora la speranza che si vede non è speranza. Difatti uno quello che vede, perché lo spererebbe ancora? È logico, c'è di più. La parola di Dio, Dio stesso, ci dice che c'è di più per noi, c'è qualcosa di meglio. Adesso io sto vivendo un periodo meraviglioso con mio nipote che sta a casa mia, perché loro stanno un attimo riflettendo dove andranno a abitare. Io spero che rimangano a casa mia per ricchi. No, vabbè, comunque A un certo punto quel bambino è meraviglioso, però come tutti i bambini vuole le cose che non può avere. E quando lui prende una cosa, la afferra, oh, non la lascia. E se tu gliela strappi dalle mani, gli fai anche male. Allora come si fa? Quello vuole quella cosa, come si fa? Ho imparato dall'esperienza che tu gli fai vedere un'altra cosa, che ne so, le chiavi, un fischietto, qualunque cosa, che attivi la sua attenzione, che gli piaccia di più di quello che lui ha afferrato. E così, se a lui gli piace quella cosa, lascia subito la cosa, senza che uno glielo impone, lui la lascia di sua volontà e prende quello che gli piace. È meraviglioso. Perché noi ancora siamo attaccati alle cose del mondo? Perché noi afferriamo ancora le cose del mondo e non le lasciamo? Forse non ci piace, ma sì che ci piace quello che ci ha dato il Signore. Allora forse non lo capiamo ancora. Perché per esempio le chiavi se stanno ferme così non fanno niente, ma se le muove e fanno rumore, attirano attenzione. Il Signore già ci ha dato tutto pienamente, Dio ci ha dato tutto pienamente in Cristo. Perché noi teniamo ancora le cose che dispiacciono al Signore e ci fanno male anche a noi? Il Signore promette a noi dei benefici meravigliosi, ho detto, che li avremo nel futuro. Siamo salvati in speranza. Purtroppo nella nostra mente, quando uno parla di speranza, c'è un po' di dubbio, no? Umanamente parlando, quando uno spera qualcosa, non è mai sicuro se potrà sì o no riceverla. Però quando la promessa la fa Dio, noi possiamo essere certi e fiduciosi che il Signore manterrà la sua promessa. E noi lo sappiamo perché, come dice Romani ancora, capitolo 5, versetto 5, Dio ha sparso nei nostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo, l'amore. E noi sappiamo che Dio ci ama profondamente, proprio per questo. E quindi Lui non mancherà di non mantenere la promessa verso di noi. Non lo so se a me, mentre scrivevo, mi è venuto di cantare un canto, lieta certezza son di Gesù, quale dolcezza, o il ciel qua giù, già sono rinato, redento sono, Dio mi ha comprato al suo perdono, Dio ha riempito il mio cuore di speranza, spero che anche tu possa avere questa speranza che ti sostiene nella vita, che ti fa conoscere sempre di più il Signore, che ti fa capire quello che Lui vuole da te. Sapere a quale speranza siamo stati chiamati sostiene la nostra vita spirituale adesso. Sapere che incontreremo il Signore un giorno ci farà vivere in modo santo e giusto, produrrà allegria nella nostra vita, perché se la speranza vive in noi, anche nelle prove, nelle difficoltà, noi potremo rallegrarci, perché il Signore le usa per trasformare le nostre vite. Lui ha detto che porterà a compimento quello che ha cominciato. Inoltre riempirà la nostra vita non soltanto di gioia ma anche di pace. Chi è pieno di speranza, infatti, non c'ha tempo di stare in disaccordo con i fratelli, di litigare con i fratelli. Chi è pieno di speranza vuole gioire insieme ai fratelli e alle sorelle. La speranza è un potente unificante nella Chiesa. Quindi Paolo prega che questi fratelli possano conoscere questo che Dio ha dato. Perché collegato alla speranza c'è questo pensiero della ricchezza, della gloria, della sua eredità che vi riserva fra i santi. Questa è la seconda condizione in cui noi ci troviamo, che dobbiamo approfondire, dobbiamo crescere nella conoscenza di Dio. L'aspettativa di questa eredità in Cristo. Allora, nell'Antico Testamento, che cos'è questa eredità? Nell'Antico Testamento l'eredità era il dono che il patriarca dava ai suoi figli o alle sue figlie perché sostenesse, per sostenere la loro famiglia. Nella maggior parte degli episodi, soprattutto nella prima parte del Vecchio Testamento, quando si parla di eredità si riferisce alla terra promessa, alla terra che veniva divisa tra il popolo di Dio. Così il Padre Celeste si preoccupava e provvedeva dei suoi figli e delle sue figlie. Ma nel Nuovo Testamento però le cose sono cambiate. L'eredità non è più fisica, ma è un'eredità spirituale. Voi ricorderete in Luca capitolo 12 quell'episodio dove Gesù, che viene intitolato il ricco stolto, dove gli viene posto la domanda di come gestire un'eredità, e Gesù racconta la parabola del ricco stolto, Luca 12 versetti da 13 a 21. Ebbene, in questa parte Gesù minimizza l'importanza dell'eredità terrena, spiegando che i soldi, l'eredità, questo desiderio può portare all'avidità, all'ossessione di ricchezza, ed è meglio, conclude, accumulare tesori per il cielo. Qual è comunque questa eredità? La parola di Dio lo spiega in Giacomo 2,5: è il regno di Dio. In Ebrei 11,16: è la città celeste. E poi è bellissimo, in Secondo Corinzi, capitolo 9, la prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 9, dice una cosa meravigliosa, che le cose che occhio non ha mai visto e che orecchio non ha mai udito e che non sono mai salite nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio ha preparato qualcosa indescrivibile per noi che l'amiamo, è pronta nei cieli per noi. E in Apocalisse descrive appunto questo nuovo cielo, Apocalisse 21, questo nuovo cielo, questa nuova terra dove abita Dio e noi abiteremo con Lui. Dio sarà in mezzo al suo popolo e non ci sarà più ingiustizia. Dio porterà via ogni lacrima, il lutto, il dolore, la morte, tutto. Questa eredità appunto che Dio ci dona è un'eredità conservata in cielo per noi, come scritto in Prima Pietro capitolo 1 versetto 4. Però Paolo si preoccupa di dire agli Efesini che loro hanno ricevuto però un pegno per questa eredità, che è lo Spirito Santo, che è il sigillo che noi abbiamo ricevuto quando abbiamo creduto. Il pegno è la caparra che si versa come garanzia di un saldo, capite? Cioè, io che vendo un occhiale a te, tu vieni, non mi paghi tutto, mi dai l'acconto. E per me è come se mi avessi pagato tutto, infatti faccio il lavoro e poi tu lo darai e mi darai il resto. E così quando dice che il pegno, la caparra della nostra è la garanzia, significa che è la garanzia del saldo che riceveremo. Qualcuno ha scritto: siamo stati salvati e lo Spirito Santo comincia a rivelarci alcune ricchezze che appartengono a Cristo, lasciandoci pregustare la gloria futura. Cioè, noi, se siamo uniti a Dio, possiamo già pregustare da adesso una parte di questa eredità. Nella sua preghiera Paolo chiede che i fratelli possano sapere qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che è conservata per loro, perché questa avrà effetti positivi sulla loro vita. Col termine ricchezza noi capiamo che questa eredità è abbondante, è piena, e che una volta ricevuta non abbiamo bisogno di più di niente. Ma non solo, questa eredità ci porterà dignità, ci porterà splendore, perché l'eredità della sua gloria. Se noi siamo figli siamo anche eredi, se noi siamo eredi di Dio siamo coeredi di Cristo. Amen. Cristo regnerà su tutto l'universo e noi regneremo insieme a Lui. Ancora una considerazione prima di passare sull'altro punto, per quanto riguarda questa eredità è tra i santi. Tra i santi. Chi sono i santi? Siamo noi, è la Chiesa. Questa eredità, attenzione adesso a quello che dico, questa eredità noi la possiamo sperimentare attraverso, anche in parte, la possiamo pregustare attraverso la nostra comunione. Noi capiamo quando stiamo insieme il valore inestimabile del dono che abbiamo ricevuto da Dio. Quando la Chiesa è unita, l'eredità è dichiarata. Noi realizziamo che già possediamo una parte di questa eredità. Nei momenti di culto, nei momenti di adorazione, nella preghiera, noi esprimiamo la convinzione che siamo figli di Dio, che il Padre Celeste ci ascolta, e condividiamo così l'acconto di questa eredità. E allora, cari, noi abbiamo bisogno di stare insieme. Abbiamo bisogno, la Chiesa ha bisogno di stare insieme. Più apprezziamo davvero la ricchezza della gloria di quello che Dio ha preparato, e più avremo il desiderio di abbandonare i piaceri del mondo. se confrontiamo quello che Dio ha preparato per noi con quello che ci offre il mondo, saremo sempre più decisi a rinunciare a quello che dispiace a Dio. E allora riflettiamo, quale valore dai alle realtà spirituali nella tua vita? Cosa ti interessa maggiormente? Che cos'è meglio per te? La tua mano che tiene in mano? Il nostro modo di vivere dimostra che abbiamo il meglio, oppure che lo stiamo ancora cercando. Più conosceremo la nostra speranza, più conosceremo la nostra eredità, più considereremo e desidereremo una comunione sempre maggiore con il nostro Signore. Certo, siamo circondati da nemici spirituali, come ho detto prima, ci vogliono distrarre, allontanare da Dio, ci vogliono far tornare indietro, far cadere nella disubbidienza, nell'indifferenza, ma noi non dobbiamo sentirci deboli, perché Dio, l'Onnipotente, è pronto ad aiutarci, ma noi ce ne dobbiamo rendere conto. Infatti Paolo pregava proprio questo, che i credenti potessero capire, noi che crediamo, l'immensità della sua potenza, che potessero conoscere questa potente efficacia della sua forza, cioè la disponibilità per noi che Dio ha di agire in nostro favore. Dio desidera che lo capiamo, Dio desidera che noi capiamo i privilegi che abbiamo ricevuto in Cristo, Dio desidera che noi capiamo qual è la straordinaria potenza che è pronta a mettere in gioco nella nostra vita. Perché? Perché ci vuole sostenere nella prova, nelle prove che dobbiamo affrontare finché non arriveremo in cielo. Chi vuole ubbidire a Cristo, chi vuole vivere piamente, sarà perseguitato. E forse noi non viviamo adesso una persecuzione fisica, come in alcune parti del mondo vivono i nostri fratelli, ma saremo perseguitati in altre maniere, a volte ma anche molto dolorose. E non solo, Lui vuole preservarci, cioè conservarci attraverso questa potenza fino al giorno della nostra completa redenzione. La sua potenza è per noi che crediamo. Egli agisce verso i suoi figli. Ora questo pensiero per noi che crediamo è un po' rischioso, perché uno dice, ma quanta fede devo mettere in atto io? Qualcuno dice, beh, tu stai così, stai vivendo nelle difficoltà perché non hai abbastanza fede. Beh no, è sbagliato, perché Dio non guarda la quantità della fede, ma la qualità. La qualità. In Atti capitolo 12, voi ricorderete la preghiera della Chiesa Unita per la liberazione di Pietro. Era in atto già la persecuzione verso la Chiesa, e questi stavano rinchiusi, avevano paura, già era stato ucciso Giacomo, o il fratello di Giovanni, e avevano catturato Pietro, e lo volevano giustiziare, e loro pregavano, una preghiera fervente, potete leggerlo, e a un certo punto Dio risponde, Pietro arriva, bussa alla porta, ma loro non ci credevano. Infatti quando la serva va lì a dire, guarda, c'è Pietro, dice, sarà il suo spirito, il suo angelo, va, va, non disturbare, stiamo pregando a Dio che lo liberi. Cioè, Dio aveva risposto, ma la loro fede era debole. Cioè, loro pregavano, ma non ci credevano in realtà, pienamente, che Dio avrebbe potuto fare questo. E a volte anche noi preghiamo così. A volte preghiamo che il Signore faccia qualcosa, ma non ci abbiamo tanta fede. Beh, devo dirti che Dio, se è nella sua volontà, ti risponderà ugualmente. Ti risponderà ugualmente, perché Dio agisce, perché è la sua potenza, non è la nostra. Cioè non è quanto siamo potenti nella preghiera, quanto siamo potenti nella fede, ma è la sua potenza che mette in atto quando vuole e secondo la sua volontà. Ma è in nostro favore, cari, perché noi siamo i suoi figli. Noi siamo i suoi figli. Nei versetti 20 e 23, adesso non li come vedo già volti terrore nei volti, non li commenterò parola per parola, ma dico che è importante quello che dicono questi versetti, perché Paolo qui parla e descrive la manifestazione della potenza di Dio. Noi potremmo chiederci, ma qual è questa potenza di Dio? Beh, qualcuno potrebbe rispondere, è la creazione. Per la creazione Dio ha messo in atto una potenza straordinaria, e ancora adesso, per far sì che tutti gli astri, i pianeti, eccetera, non vadano uno contro l'altro, non, cioè Dio sta agendo con potenza, la sua potenza si vede nella creazione. E beh, però qui Paolo dice che non è questa. Per fare un'illustrazione della grande potenza di Dio, della, come la definisce lui qui, potente efficacia della sua forza. Cioè che la sua potenza è efficace. Lui fa l'esempio della risurrezione. Parla che nella risurrezione, nell'ascensione e nella glorificazione di Cristo, Dio ha mostrato tutta la sua potenza. La potenza della resurrezione, dell'ascensione, perché Cristo adesso è risorto in carne per non morire più ed è alla destra del Padre. E dice il Salmo 110 che ogni, e anche in ebrei, che tutti i suoi nemici saranno come lo sgabello dei suoi piedi. E vi ricordate? Noi regneremo con Lui. Noi regneremo con Lui, quindi la potenza che ha portato dalle tenebre alla luce, dal sepolcro alla vita Gesù, Dio la userà anche per noi. E che ci fa la vita a noi? A sto punto, se noi crediamo a queste cose, a noi la vita, come si dice a Roma, permettetemi, ci rimbalza. Noi possiamo vivere con questa speranza, con questa ricchezza che è pronta, ma che già in parte godo, e possiamo vivere con questa potenza pronta per noi. Dio agisce secondo la sua volontà, quando vuole, in nostro favore, per portarci un giorno a stare, a regnare insieme a Cristo in cielo. Egli è il capo della Chiesa e noi siamo il corpo di Lui. Non è che ci sarà la testa da una parte e il corpo da un'altra. Noi staremo insieme al nostro Signore per l'eternità, e per l'eternità, dice la parola, Gesù Cristo regnerà su ogni potenza umana. Provate a pensare alla potenza più grande che c'è adesso sulla terra. Qual è la potenza espressa più grande nel mondo? Beh, Gesù Cristo regnerà su questa e regnerà anche sulle forze spirituali che sono già state sconfitte da Lui nel momento della risurrezione. E noi staremo in cielo con Lui e condivideremo questa gloria. Paolo pregava che Dio, che le sue sorelle e i suoi fratelli ricevessero questo dono più bello, il dono più utile per poter vivere la loro vita cristiana virtuosamente. Chiedeva che fossero illuminati. Non vogliamo pregare così anche noi l'uno per l'altro? Noi vogliamo anche noi chiedere a Dio che ci faccia, in questo periodo di grande confusione, in questo periodo forse anche di tristezza per qualcuno, possiamo pregare l'uno per l'altro che Dio ci dia, alimenti dentro di noi la speranza, il sapere che noi abbiamo tutto pienamente in Cristo, un'eredità preparata. E che soprattutto Dio è pronto di agire con potenza nei nostri confronti. Concludendo, voglio dire ancora, già l'ho accennato, voglio ricordarlo ancora, che questo dono di sapienza e di rivelazione viene dall'esperienza di vita in comunione con Dio. Non è che io vivo come mi pare e poi la mattina vi dico, vabbè, adesso ho deciso di pregare e faccio magari digiuni, tutte le cose che si fanno quando uno vuole proprio far capire a Dio mi serve. Ma non è così. Questo viene dall'esperienza con Dio. Passare del tempo con Lui nella lettura della sua parola, nella meditazione e perché no, anche nella memorizzazione. Praticare la comunione fraterna, la comune adunanza. Passare del tempo in preghiera adorando Dio da soli e insieme. E pregare l'uno per l'altro, ancora ripeto, è molto importante. Possiamo fare un proponimento oggi. Ho visto che maggior parte di noi c'ha WhatsApp e c'ha, è discepolo di Cristo. Beh, no, spero che anche quelli che non c'hanno WhatsApp qui sono discepoli di Cristo. Però il gruppo, dico, il gruppo. Possiamo decidere che vogliamo pregare ogni giorno almeno per 5 persone di questo gruppo. Siamo tanti lì, eh? Per 5 persone di questo gruppo, che Dio ci dia questa speranza, che questa speranza cresca sempre di più, ce l'abbiamo, ma che possiamo farla nostra, che possiamo capire a quale eredità, quale eredità abbiamo tra i santi e qual è la potenza. Possiamo fare questo proponimento? Spero di sì. Io sono stato molto ripreso perché, soprattutto quando ho considerato quello che ha detto Samuele, dovrei stare a pregare ogni momento, veramente ogni momento, non lo faccio, quindi, però il Signore è misericordioso. Possiamo cominciare da oggi, possiamo cominciare da adesso. Questo contribuirà alla conoscenza di Dio, creerà in noi uno spirito di sapienza e di rivelazione sempre maggiore, toccherà e trasformerà l'uomo interiore per sapere e praticare sempre di più quello che Dio vuole da noi. In Cristo abbiamo tutto pienamente. Che il Signore ci benedica.